Qui come coordinatore del gruppo nazionale di lavoro per la stanza del silenzio, perché il gruppo è stato il primo proponente, assieme alle comunità di Bologna, assieme a Valentina Ciardelli, a proporre il progetto Uniti nell'Oltre, e non solo siamo i primi proponenti, ma anche lo patrociniamo e abbiamo dato anche una collaborazione concreta nella sua realizzazione. E qui anche Arci Atea, perché, come ci dirà poi Giancarlo Straini, Arci Atea ha come stella polare il pluralismo, l'ecumenismo, mi viene da dire a volte più della Chiesa Cattolica, visti certi esiti che vediamo correntemente a livello nazionale. E anche Arci Atea è uno dei sostenitori del progetto di Casula Canina e di Ozzano. Naturalmente il gruppo è qui perché c'è Parma Multiface, che è una mappatura di sedi religiose del territorio di Parma, e io ho dato una collaborazione concreta personalmente alle due studiose che se ne sono occupate, che poi vi racconteranno qual è lo scopo di questo progetto. Quindi torno a ripetere, progetti concreti, non teorici. Nel caso del cimiterino, si tratta proprio di un vero e proprio cimitero. Semmai non sarà realizzato a causa dei costi che sicuramente sono ingenti, qualcosa uscirà che sia diventare alberi, e adesso avremo presto il primo relatore che porterà i suoi saluti a questo convegno, cioè la piantumazione sulle ceneri per gli utenti che lo desiderino. Insomma, in quel progetto qualcosa succederà. Parma Multiface invece è completamente realizzato perché fine a se stesso, si trattava di una vetrina di religioni che hanno finalmente la possibilità, soprattutto quelle che non le avevano, di avere un sito web, ed è una cosa che sembra scontata, ma è cosa non da poco, perché io ricordo la pastora valdese Mirella Mannocchio 20 anni fa chiedeva questo progetto a Parma e mai fu realizzato. Ora viene realizzato, lei chiedeva dei cartelloni, la cartellonistica che indicava i luoghi di culto delle fedi cattoliche. In questo caso è stato realizzato una vera e propria vetrina web, quindi una cosa concreta che riecheggia poi la rete che la stanza aveva creato allora in provincia di Parma. Da un altro punto di vista, questo convegno è un po' la continuazione anche di quello che abbiamo tenuto alla Casa della Cultura, come cambiano le religioni nel web, perché là avevamo parlato di una religion online, cyber religion, e in effetti anche in questo caso, per tutti e due i siti, ma soprattutto per Parma Multiface, abbiamo le fedi che utilizzano il web per farsi conoscere, e dunque è una forma di religion online. Allora, fatte tutte queste premesse su questo interessante convegno, direi di dare la parola per i saluti a Amelia Frascaroli, che ci ospita qui al centro a Stalli.
Parole velocissime, se date benvenuti, un po' strano.
Devi venire qua se no non si sente.
Sì, vi dicevo. Molto velocemente, purtroppo ho appena ricevuto la chiamata per un'emergenza familiare, quindi nonostante sarei rimasta con molto piacere, devo scappare. Però vi do un saluto di benvenuto da parte del Centro Astalli, nome strano, che dice in alcune città d'Italia il servizio dei padri gesuiti della Compagnia di Gesù, nato ormai 40 anni fa a Roma, per persone profughe rifugiate. E 4 anni fa un gruppo di persone, così un po' a Bologna, legate all'esperienza di gesuiti cresciuti da anni insieme, hanno pensato che era il momento di aprire un centro di accoglienza e di protezione per profughi rifugiati anche a Bologna, e il Cardinale Zuppi ha ritenuto di darci questo convento che si stava votando allora di un ordine di frati che partivano perché erano rimasti solo in due e l'avrebbero lasciato vuoto, e quindi adesso è pieno di ragazzi rifugiati e richiedenti asilo che abitano qui, fanno progetti vengono seguiti e sostenuti nel loro percorso da molti volontari, soprattutto abbiamo un operatore, Damiano, che conoscerete, e una quarantina di volontari che appunto sostengono e accompagnano i percorsi di inserimento nella città di chi è arrivato con esperienze di fuga dal proprio paese. qui abbiamo 24 ragazzi, tutti maschi, molti maggiorenni e persone anche un po' più adulte, da tantissimi paesi, dall'Afghanistan al Pakistan, Eritrea, Somalia, paesi africani da cui si scappa per la guerra, insomma, quindi mischiatissimi anche tra di loro. E, è chiaro che un progetto del genere che io seguo dall'inizio, da quando è stato cominciato, si è cominciato un po' a pensarlo, è molto interessante per un percorso così di costruzione di appunto di percorsi di vita qui per chi arriva da tanto lontano. Ovviamente diciamo che il 90% noi qui abbiamo ragazzi musulmani e c'è molto scambio anche di esperienze e quindi anche il tema della morte, della sepoltura, di cosa potrebbe succedere. Se qualcuno perdesse la sua vita qui, eccetera, per loro l'abbiamo affrontato spesso ed è molto sentito. E quindi al di là appunto di un interesse già sviluppato da tempo, ma anche come centrastalli questo percorso ci interessa molto, ci sta molto a cuore e ospitarvi qui stasera è un'occasione estremamente significativa. Siamo in un antico teatro. E che non può più essere aperto al pubblico, ma per iniziative del genere invece si può usare, quindi siamo molto contenti che questa riflessione stasera si svolga proprio qui, in un luogo in cui già le religioni si intrecciano e vengono vissute in modo molto contaminato. E quindi grazie a tutti, scusatemi solo perché non posso restare con voi.
Grazie tante ad Amelia e grazie anche per quello che è stato per la città di Bologna, per chi non lo sapesse. E prima di introdurre il secondo saluto, Simone Pierini, di Diventare Alberi, io volevo insistere ancora una volta sul concetto di rete perché, appunto, come avete sentito, qua sono state evocate numerose sigle, cioè Arciatea, il Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio, Parma Multiface. Appunto, diventare alberi, uno, uniti nell'oltre, e anche diventare alberi è uno stakeholder importantissimo del progetto dei cimiterini, che ne è parte attiva e probabilmente sarà quella che potrà essere realizzata, cioè la piantumazione accanto al cimitero. E diventare alberi è tra l'altro anche socio del nostro gruppo. Allora, introduco, Simone Pierini di Diventare Alberi che ci porta il suo saluto per questa importante organizzazione.
Salve, sono qui appunto in rappresentanza di Diventare Alberi, Domenico Perilli che è, diciamo, la fonte di questa idea, di questo progetto, non è potuto essere oggi qui con noi e quindi spero di essere all'altezza perché sicuramente lui ha anche seguito meglio il percorso insieme appunto ad uno. Volevo iniziare appunto da questo acronimo che è stato scelto, questo Uno Uniti nell'Oltre. A me faceva venire in mente uno slogan di un attivista giamaicano di fine 800, Marcus Garvey, che parlava di One Love, uno slogan molto semplice e che potrebbe far sorridere perché ha qualche reminiscenza, sembrerebbe quasi dal tempo dei Figli dei Fiori. Però appunto questo One Love parla di un sentimento di unità e amore tra gli esseri viventi e l'ambiente, che è in qualche maniera quello che ispira diventare alberi. Noi vogliamo infatti promuovere un rinnovato legame tra l'uomo e la natura e lo facciamo attraverso la realizzazione di boschi della circolarità dove sia possibile piantare nuovi alberi tra le cui radici si possano disperdere le ceneri di cremazione. In questo modo appunto diventare alberi è qualcosa di molto concreto perché c'è una trasformazione che viene assecondata. È una trasformazione che è anche dovuta al fatto che noi riteniamo che in un percorso dei momenti che possono sembrare semplicemente di fine sono in realtà dei momenti appunto di trasformazione anche di nuovi inizi. Noi agli alberi associeremo anche dei diari digitali personali che serviranno per tramandare la memoria ai posteri. e quindi anche qui una ciclicità, un continuare un racconto, un flusso di affetti, di energie, di esperienze che si vuole trasmettere. E quindi appunto sia ci piace l'idea di uno come unità, ma ci piace anche l'idea di oltre. E rispetto a questo trovo che sia stato interessante scoprire quando ci si è spostati da Casola Canina al Borgo di San Pietro, al cimiterino di Ozzano, e scoprire che ci fosse il muro di cinta crollato. Questo in qualche modo mi ha fatto riflettere sul concetto di oltre e la possibilità di guardare al di là, di non avere dei confini, ma di andare appunto oltre. Nello specifico, per quanto ci riguarda, vuol dire essere collegati a questo progetto con una presenza arborea che potrà essere all'interno del cimiterino, ma che poi noi vorremmo realizzare in realtà al di fuori, però sempre con l'idea di appartenere a questa comunità e quindi essere anche noi nell'uno variegato che ci ricomprenda. Questo è tutto quello che volevo. Vi ringrazio e spero di essere stato abbastanza chiaro.
No, anzi, presenza doverosa per diventare alberi davvero è sempre stata insieme a uno e al gruppo fin dagli inizi, c'è cioè un rapporto consolidato, quindi
Faccio un controllo
più che
tecnico.
benvenuto. Adesso facciamo un controllo tecnico perché non sappiamo cosa abbiamo
Abbiamo
combinato.
un corso, controlla lì.
Sì, però io non ci vedo. Per gli spettatori online abbiamo dei problemi perché sia io che Straini siamo dei ragazzi giovani e quindi non riusciamo a vedere nemmeno le ciglia dei nostri occhi. Detto questo, dovendo continuare questo incontro con tutte queste difficoltà, adesso viene la parola per Silvia Zucchini, che è la rappresentante di Uno e che ci rappresenterà come ha realizzato il sito web di Uniti dell'Oltre.
Buonasera a tutti. Dunque, vorrei soffermarmi un attimo sulla scelta del nome. L'acronimo UNO, Uniti nell'Oltre, è stato difficile da individuare. Le comunità insieme hanno fatto fatica a nominarsi. Per lungo tempo siamo andati avanti senza un nome. E questo sicuramente poteva sembrare una. Dunque, le comunità si sono incontrate in maniera appunto spontanea, molto informale, perché il tutto è partito dall'invito di una coppia di genitori che, dopo la perdita improvvisa di uno dei loro figli, ha pensato a vivere il lutto in una maniera, in una prospettiva di speranza. Trovando una possibilità di sepoltura che mantenesse vivo il desiderio di vita, in un'ottica di dialogo e di confronto. E quindi in maniera molto spontanea hanno contattato il responsabile delle comunità religiose che si trovano sul territorio bolognese e laiche, e con un giro di passaparola ci si è trovati intorno a un tavolo per questo progetto che semmai si riuscirà a realizzare, perché come diceva Alessandro Bonardi, chiaramente l'impegno economico è ingente. Se mai si potrà realizzare, questo sarà il primo progetto pilota. E quindi noi crediamo siamo già orgogliosi di quanto abbiamo creato e costruito finora, perché è stato uno sforzo collettivo nel mettersi di fronte a qualcosa di molto concreto. Quindi l'uno non vuole alludere a una unicità di visioni. È impensabile pensare a percorsi spirituali, religiosi, filosofici unici, ma allude alla unicità della condizione umana, che è quella dell'esposizione alla fragilità. E quindi alla fragilità uno, unico, è il nostro punto di partenza e può essere anche unico il punto d'arrivo dell'esperienza umana. Quindi davanti alla, teniamo sullo sfondo l'unicità della nostra condizione umana, della fragilità della condizione umana, per impegnarci in un atteggiamento di rispetto, nel senso etimologico del termine, cioè di guardarsi in faccia, col desiderio quindi di conoscersi, e infatti le fasi iniziali sono state molto lunghe, di conoscenza reciproca del chi sei. Chi sei tu, portatore di una cultura, di un, appunto, di una, un sistema di valori di culturali che, e religiosi o filosofici, che non possono assolutamente coincidere. Nella, nel desiderio di mantenere distinti questi percorsi, ma non distanti. Non distanti perché possono trovare una realizzazione nella solidarietà, cioè in qualcosa di solidus, di concreto, concretamente la riconfigurazione di questo vecchio cimitero che è in una fase di estrema precarietà. E quindi abbiamo, siamo davanti alla la fragilità dell'essere umano, la fragilità del luogo, della terra come ecosistema. Scusate, abbiamo... E ci troviamo davanti anche alla fragilità del luogo, della terra, di cui facciamo esperienza tutti i giorni. È un luogo quindi che chiede di essere abitato nuovamente, riconfigurato, di ricevere una nuova figura per poter essere abitato in maniera diversa, secondo quella che è la creatività delle persone che si sono messe attorno a questo progetto. E, la responsabilità che quindi ci siamo riconosciuti l'un l'altro scende da un piano teorico e avrebbe potuto rimanere lì per calare su un piano pratico e quindi direi politico, pratiche di vita, pratiche di esperienza, tentativi di un'esperienza di una convivenza civile, come è stato dato il titolo a questo incontro. È stata importante la presenza della, del gruppo nazionale di lavoro delle stanze del silenzio dei culti perché ha potuto aiutarci, avendo esperienza assimilata negli anni, ci ha potuto dare proprio anche quegli strumenti di lavoro per interagire tra le comunità e per interagire con l'amministrazione comunale del comune di Ozzano, perché nessuno nasce imparato, perché bisogna sapere come muoversi. E la strada data dal gruppo nazionale delle stanze di silenzio ci ha permesso anche di evitare sicuramente degli impasse, degli errori, di procedere quindi con una certa programmaticità. Poi c'è stato l'interessamento dell'università. L'Università di Bologna, architettura, il professor Ugolini che insegna architettura e restauro, il paesaggista Piva, i quali hanno organizzato 2 anni fa un workshop con i loro studenti del quarto anno di architettura ed è stato un workshop nel quale i ragazzi hanno potuto conoscere il luogo, vivere il luogo perché l'hanno raggiunto a piedi dopo un'ora e mezza di cammino lungo i palanchi del Parco dei Gessi che tra l'altro poi da pochi mesi è stato nominato, definito patrimonio dell'UNESCO, e i ragazzi hanno potuto entrare progressivamente, conoscerlo dai piedi, questo luogo, e farlo proprio, e poi con i loro professori hanno battuto i punti, hanno conosciuto le strutture, hanno visto come poteva essere l'intervento, e hanno poi steso un progetto sul quale adesso è stato presentato al Comune di Ozzano e si andrà a lavorare. Il progetto dunque, il sito è stato preparato a desidera raccontare il percorso, una sorta di cronistoria, il percorso di queste comunità e quindi le fasi successive sono fasi molto lente perché la partecipazione è proprio dal basso e nel basso vuole rimanere, vuole essere una partecipazione che coinvolga tutte le componenti veramente diciamo creative ma anche professionali di chi lavora a titolo gratuito a questo progetto. È stato realizzato, desidero dirlo, con siamo tutti volontari, quindi la parte proprio informatica del sito è stata curata da Federico Corchia, un dottorando di fisica dell'Università di Bologna, che ci sta seguendo appunto a titolo gratuito con grande passione e professionalità. Perché nessuno di noi sapeva farlo, quindi qui ognuno sta mettendo in gioco le competenze che può avere. E questa rete di relazioni che abbiamo creato, e che sicuramente è lenta nel progredire perché bisogna tenere conto delle sensibilità anche umane di ciascuno di noi e dei tempi, anche dei tempi religiosi, per cui quando si è nel periodo di Ramadan certe cose non si possono fare e certi appuntamenti non si possono mettere il sabato, la domenica, certi gli appuntamenti si possono mettere il sabato, la domenica, quindi bisogna tenere conto di tutti quegli aspetti che fanno da corollario a una dimensione religiosa. E quindi mi piacerebbe ricordare questo momento, quando io così provo a pensare, a dare una chiave interpretativa a questo percorso, mi viene in mente la definizione di un antropologo inglese, Tim Ingold, il quale, studiando le relazioni tra i gruppi umani, dice che non bisogna parlare di network. È facile, no? Noi siamo abituati a dire le connessioni, il network. Perché il network, dice Tim Ingold, è semplicemente la sovrapposizione momentanea di due punti, i quali però non si modificano per poi disgiungersi immediatamente. Ingold preferisce parlare di meshwork, cioè di rete di intersezioni. E io penso che sia davvero una chiave ermeneutica interessante per questo gruppo, parlare di intersezioni, cioè di legami inestricabili che legano le persone che partecipano al progetto e le persone con la natura, che è un organismo vivente. E quindi questo avviluppamento reciproco che modifica parzialmente i nostri cammini religiosi, spirituali, filosofici e ne usciamo diversi dopo 2 o 3 anni di incontri e di lavoro intorno allo stesso a questo progetto. Non, sicuramente ognuno di noi vive anche la propria esperienza spirituale, nel senso più ampio del termine, diversa, perché ha imparato a tenere conto, a essere contaminato in questo meshwork, in queste intersezioni che sono pregnanti, che ci aiutano ad aprire la mente. Quindi questo progetto sicuramente va molto al di là della realizzazione concreta del cimitero, il quale è importantissimo. Ci sono delle comunità religiose che non hanno un cimitero a loro dedicato e che quindi lo chiedono. Ed è giusto che ogni essere umano sia accompagnato in tutto il suo percorso di vita, dalla nascita alla morte, che trovi uno spazio degno, ecco la famosa degna sepoltura, deve valere per tutti, anche per le comunità religiose che numericamente sono meno rappresentate, ma non per questo devono essere assolutamente trascurate. Vorrei terminare con una poesia. Perché mi stavo domandando quale poteva essere appunto un modo per interpretare questa nostra esperienza. E vorrei leggere la poesia della poetessa polacca Zembrowska, che si chiama Nulla è in regalo. Questa poesia, la poetessa interpreta la fragilità a modo suo. La interpreta come se lei sa fare, partendo dalle piccole cose del quotidiano e lì rimanendo, senza muoversi dal quotidiano. In realtà ed è quello che facciamo noi, perché parliamo delle piccole grandi cose del quotidiano che toccano la vita di ciascuno di noi, per poi aprirsi nell'ultima strofa ad una dimensione più ampia, universale, spirituale. Dunque, il titolo è Nulla è in regalo. Nulla è in regalo, tutto è in prestito. Sono indebitata fino al collo. Sarò costretta a pagare per me e con me stessa, a rendere la vita in cambio della vita. È così che è stabilito. Il cuore va reso e il fegato va reso e ogni singolo dito. È troppo tardi per impugnare il contratto. Quanto devo mi sarà tolto con la pelle. Me ne vado per il mondo tra una folla di altri debitori. Su alcuni grava l'obbligo di pagare le ali. Altri dovranno, per amore o per forza, rendere conto delle foglie. Nella colonna dare ogni tessuto che è in noi. Non un ciglio, non un peduncolo da conservare per sempre. L'inventario è preciso e a quanto pare ci toccherà restare con niente. Non riesco a ricordare dove, quando e perché ho permesso che aprissero questo conto a mio nome. La protesta contro di esso la chiamiamo anima e questa è l'unica voce che manca nell'inventario. Grazie.
Bella poesia.
Non l'ho scritta io.
chiude l'intervento, beh, però l'ha recitata e quindi molto carina. E adesso viene il momento di parlare multifaith, spendo due parole perché ho collaborato con le due realizzatrici di questo sito che sono Costanza Marchesini e Elisa Zuliani, che è qui con noi e tra l'altro ci porta la novità di un pargoletto che è qui con noi e che ogni tanto gorgheggia. E anche questo è molto importante progetto perché dà voce a comunità che non avevano voce. Se è vero che tutte le comunità utilizzano la rete da parecchi anni, però ce ne sono tante che non ce l'hanno e questo sito ha avuto il merito di dare la parola e una vetrina a queste comunità ed è la prima volta che accade nella nostra città di Parma. E il paragone con questo di uno sta nel fatto che anche qui c'è stata la condivisione di tutte le fedi di Parma, nel caso specifico ben 23, ed è stato un lavoro che a me personalmente ha arricchito perché ho potuto rivedere i leader comunitari, abbiamo rinforzato una rete che a Parma funziona e che fa welfare al posto dello Stato, quello delle fedi religiose parmigiane. Però dobbiamo parlare del sito di Parma Multifaith e meglio di me lo può fare la dottoressa Costanza Marchesini, che è qua con noi.
Benissimo, grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutte e a tutti. Prima di iniziare a parlare del sito web Parma Multifaith, desidero ringraziare il Centro Astalli e Arci Atea per l'invito a essere qui stasera. In particolare vorrei esprimere la mia gratitudine al dottor Alessandro Bonardi, referente della stanza del silenzio dei culti, proprio per il contributo e il sostegno dati al progetto, che ha portato alla nascita appunto del sito internet Parma Multifaith. Conoscere per condividere e per favorire un incontro di rispetto e di pace. È questa infatti l'idea che anima il progetto, nato dalla passione di due studiose, Costanza Marchesini appunto e Elisa Zuliani. Questo progetto nasce perché entrambe, che abbiamo creato un gruppo di lavoro per realizzarlo, siamo motivate dalla curiosità di far conoscere il nostro territorio, dal punto di vista di chi lo abita e di chi lo vive sul piano religioso e spirituale, con l'obiettivo di creare una rete tra le diverse realtà religiose e spirituali in esso presenti. La nostra comune passione e l'amore per Parma e il suo territorio, ricco di storia, cultura e tradizione, sono state le premesse della ricerca che ha animato il nostro progetto, su un tema ancora parzialmente esplorato e soprattutto poco considerato nella sua articolata totalità, composta dall'insieme delle comunità religiose e spirituali presenti a Parma e provincia. Come Alessandro anticipava poc'anzi, sono infatti 22 ad oggi le diverse comunità mappate e messe online sul sito www.parmamultifaith.com, il primo luogo aperto dedicato al territorio di Parma e provincia, dove sono elencate le comunità religiose e spirituali presenti, con indicazioni sulle sedi, sul calendario degli incontri e delle funzioni, con le immagini, la storia e con i contenuti di ogni singola realtà religiosa e spirituale mappata. Stiamo parlando in sostanza di un lavoro di ricerca aperto che ha l'obiettivo di raccogliere direttamente dai responsabili di ogni comunità dati e informazioni, tesi a ricostruire una fotografia che mancava finora del complesso panorama religioso e spirituale che rivela appunto nel territorio di Parma e provincia una grande vitalità e ricchezza di contesti. Se la cultura di un luogo è il frutto della storia e delle relazioni tra gli abitanti, delle varie fedi viventi, degli enti di culto e delle associazioni spirituali che abitano la città e il suo territorio, tuttavia non sempre questi elementi sono percepiti quali realtà che possono dare luogo a spazi di incontro, di interazione e soprattutto di condivisione culturale. La volontà quindi che sta alla base del nostro impegno come autrici di questo progetto è quella di offrire alla città un luogo sul web di conoscenza
di approfondimento e di scambio per promuovere l'aspetto della spiritualità all'interno del vasto panorama culturale della città, sia per chi la abita, sia per chi è in transito e sia per esperti e studiosi. Altro importante obiettivo che anima il nostro progetto è quello di realizzare una rete di relazioni e condivisioni con i rappresentanti delle realtà religiose e spirituali che vi hanno aderito o vi aderiranno, e speriamo numerosi. Il sito è infatti costantemente in aggiornamento e per questo sempre aperto a chi volesse parteciparvi ed essere quindi inserito contattandoci all'indirizzo mail dedicato. Il progetto Parma Multifaith è inoltre e soprattutto il frutto di una proficua collaborazione tra studiosi e tecnici che grazie al loro aiuto hanno reso possibile la nascita del sito internet. È per questo motivo che il nostro ringraziamento va prima di tutto alle comunità che si sono rese disponibili a offrire dati e informazioni partecipando al censimento. Al professor Luciano Mazzoni Benoni, presidente del Forum Interreligioso di Parma, 4 ottobre, al dottor Alessandro Bonardi, alla professoressa Paola Zilli, che ha realizzato il sito, e al professor Lorenzo Guareschi, che ne ha curato la grafica. Esprimiamo inoltre profonda gratitudine anche al professor Fausto Pagnotta, docente di storia del pensiero politico e sociologia dei media digitali all'Università di Parma, al professor Alessandro Bosi, già docente di sociologia generale dell'Università di Parma, e a don Raffaele Mazzolini, membro della delegazione cattolica del Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma. In conclusione, Parma Multifaith è un progetto che ha come suo scopo la conoscenza e la consapevolezza della variegata cultura religiosa e spirituale presente a Parma e nel suo territorio, per contribuire a rafforzare il dialogo e la pace. E a tal proposito vorrei terminare citando le parole del Santo Padre. La sfida delle realtà chiede anche la capacità di dialogare, di costruire ponti al posto dei muri. Questo è il tempo del dialogo, non della difesa di rigidità contrapposte. Grazie.
Brava persona, brava Costi. E ora è il momento dell'intervento di Giancarlo Straini, che è socio di Arci Atea, e è quello che ci permette sempre, non solo in questa occasione, di avere delle dirette su vari argomenti. Con un'avventura che continua ormai da parecchi anni, abbiamo sensibilizzato su varie tematiche e non mi resta che dare le parole a Giancarlo Straini.
Grazie Alessandro. La nostra associazione si è data il nome Rete per la Laicità perché, essendo un'associazione che si basa sul razionalismo della scienza, promuove anche l'ateismo, ma riconoscendo che esiste un fondamento comune nella spiritualità che può attraversare chi ha una visione metafisica e chi, come quelli della mia associazione, invece hanno una spiritualità del tutto immanente, che potremmo definire materialista, dove però il termine materialista va inteso non nel senso di, virgolette, materialone, cioè in senso positivista, gretto, chiuso, ma con una visione ampia che riconosce che ci sono aspetti che non sono immediatamente razionalizzabili, che vanno percepiti nel loro insieme come di fronte a un'opera d'arte, che quindi esprime delle modalità di approccio che sono comuni con chi è anche portatore di diverse credenze di tipo religioso e non solo religioso. Noi ci proponiamo di promuovere politiche interculturali sulla base di un'analisi, se volete anche abbastanza banale, in questa sede penso ampiamente riconosciuta da tutti, che è simbolicamente rappresentata molto bene dal Gruppo Nazionale per le Stanze del Silenzio, perché proporre le stanze del silenzio, cioè un luogo neutro, privo di simboli, significa che è un luogo che contiene anche, è un hardware che contiene anche un suo software, nel senso che praticandolo ci dice c'è un posto comune dove tutti possono partecipare mantenendo la propria identità. Nella stanza del silenzio ci si può andare per meditare, ci si può andare per pregare nelle diverse forme che può assumere la meditazione, la preghiera, la riflessione, il concentrarsi sugli aspetti della vita in momenti dolorosi, ma non soltanto, come avviene negli ospedali, ma le stanze di silenzio sono utilizzate in vari luoghi. Dicevo, dialogo interculturale. Perché è importante il dialogo interculturale? Proprio per realizzare, in quanto individui relazionali quali siamo, un incontro che non pretende di uniformare l'altro e nemmeno è un riconoscimento, per così dire, freddo delle ragioni dell'altro. Infatti c'è un multiculturalismo dell'indifferenza, per esempio in Inghilterra, si sono visti parecchi esempi di questo tipo, che certamente riconosce a ciascuno il diritto di chiudersi nella propria comunità, ma con il rischio di creare una serie di ghetti. Questo è estremamente pericoloso, soprattutto in presenza di fenomeni di immigrazione, perché mentre le prime generazioni che arrivano magari possono essere possono anche accontentarsi di, come si può dire, di stare in una situazione che, pur non riconoscendo completamente la parità e i propri diritti, però rappresenta pur sempre un passo in avanti rispetto alla situazione di provenienza, poi con le seconde e terze generazioni, abbiamo visto nelle balie francesi, abbiamo visto nelle periferie londinesi, c'è il rischio che se non si realizza appunto tramite politiche interculturali un intreccio, una inclusione, poi esplodono anche a livello sociale le contraddizioni e questo in Italia ancora non si vede molto, non si vedono formazioni di bande giovanili nelle periferie, ma se continuiamo con un atteggiamento di questo tipo nei confronti del diverso in generale, adesso mi riferivo in particolare all'immigrazione, certamente vedremo crescere questi fenomeni negativi. L'immigrazione è un dato di fatto che può essere anche in parte regolamentata, ma non può essere bloccata. Quindi tutti i discorsi che vengono fatti sui blocchi navali che dovrebbero impedire che si stravolga l'identità italiana, non solo sono negativi da un punto di vista della comune umanità, ma sono anche ineffettuali, incapaci di produrre effetti se non quelli negativi, per cui si crea una situazione in cui l'immigrato che non viene accettato, con cui non si dialoga, alla fine rischia appunto di avere reazioni negative, anzi reazioni che tra autoctoni e immigrati si potenziano reciprocamente negli aspetti negativi come in quelli positivi. Concludo, faccio un dato biografico, scusate, ho fatto sindacalista fino a un po' di anni fa, prima di andare in pensione, e c'è una tecnica nella negoziazione, una tecnica per cui se, a meno che non si voglia andare allo scontro, in quel caso si usano gli altri strumenti, ma se si vuole arrivare ad un accordo bisogna isolare gli aspetti su cui le parti sono lontane, che considerano rigide, dure per la propria identità, non modificabili, e lavorare invece sulle parti che sono suscettibili di modifica in modo tale che non ci sia che la conquista di uno sia una perdita per l'altro, ma che sia una situazione che viene chiamata appunto win-win. Ecco, io credo che la politica interculturale che noi cerchiamo di portare avanti, noi tutti che siamo qua, con le varie iniziative che sono state descritte, rientrano in questa categoria del win-win e spero che si diffondano il più possibile perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie.
Grazie Giancarlo. E prima di presentare il prossimo ospite, riecheggio quello che dice Giancarlo, anche gli ultimi convegni che abbiamo fatto in quel di Milano con altri sociologi ci invitano, inviterebbero le istituzioni in realtà a prendere atto che adesso siamo sul filo del rasoio e che la soluzione del quello che definiva Giancarlo win-win, cioè di prendere atto che l'Italia è un paese multiculturale di fatto, persone, religioni, diventa ineludibile, altrimenti il rischio è la catastrofe, nessuno di loro ha usato parole differenti, cioè, bisogna fare delle cose come questi esempi che abbiamo portato, un cimitero interfede. Bottom up, cioè le persone, le comunità protagoniste hanno lavorato per questa cosa. Parma Multiface, le persone, il Pope, Padre Dimitri, piuttosto che i responsabili della comunità islamica hanno partecipato a questa cosa, hanno cercato di confrontarsi in un'ottica non bellicistica. Perché altrimenti veramente, specialmente per le seconde generazioni, io direi le terze, si aprono dei periodi veramente bui. E la nostra rete, ripeto, torno sulla parola rete, cerca sempre di propagandare questo, non per buonismo o ingenuità, ma perché probabilmente è l'unica soluzione che non corrisponde all'uso della violenza. Detto questo, do la parola al professor Pino Luca Trombetta, direttore dell'Osservatorio sul pluralismo religioso dell'Università di Bologna, sociologo di chiarissima fama, ha studiato sui suoi libri, beh, io ho studiato sui tuoi libri. E allora adesso lo facciamo venire qua perché non c'è il microfono e quindi farà il proprio intervento dedicato a questo convegno.
Allora, grazie Alessandro anche di avermi invitato a questa iniziativa. E parlando un po' alla fine, volevo fare un discorso un po' anche da sociologo di vedere quali sono le condizioni oggi in cui può avvenire il pluralismo religioso, no? Che è l'oggetto di tutte queste iniziative, mi sembra di capire. E partirei dal discorso della secolarizzazione, no? Di cui oggi tutti parlano e che è diventato anche un tema di senso comune. Che cos'è la secolarizzazione? È la disaffezione di una quota crescente di persone dalle chiese tradizionali. La gente va sempre meno a messa, crede in modi anche un po' diversi da quelle che sarebbe l'ortodossia, insomma è un fenomeno abbastanza studiato e dato per scontato dalle stesse chiese, no? Viviamo in un'epoca di secolarizzazione. Però, come è emerso anche in questi chi mi ha preceduto, allontanarsi dalle chiese o addirittura contrapporsi alle chiese non vuol dire rinunciare alla ricerca appunto di un senso ultimo, alla ricerca di significati trascendenti. cioè che anche chi non si dice religioso non può, secondo me, dal punto di vista proprio antropologico, eliminare del tutto la ricerca di senso e di trascendenza del materialismo economico, tecnologico, consumistico in cui siamo tutti immersi. Quindi, una parola che qui è ricorsa anche negli altri interventi è quella di spiritualità. Nelle ricerche che abbiamo fatto tutti, io insomma ne ho fatte diverse, emerge che molta gente oggi non si sente religiosa ma si sente spirituale, cioè rivendica una propria spiritualità. Allora, questa spiritualità in realtà si contrappone alla religione tradizionale. Per esempio, faccio solo schematicamente alcune osservazioni. Mentre le chiese presuppongono dei dogmi, un sistema di credenze, a cui credere, chi si sente spirituale vuole essere libero di credere a modo suo, crede alcune cose, altre magari non le crede, o le crede di meno in forma dubitativa. Le chiese hanno una gerarchia e quindi presuppongono un'autorità e anche un'obbedienza a certe figure, appunto, autorevoli, mentre lo spirituale vuole essere lui a decidere se obbedire a qualcuno e eventualmente a chi obbedire. Le chiese hanno delle ritualità, diciamo, obbligatorie o comunque considerate necessarie, pensiamo alle preghiere nell'Islam, la messa la domenica, eccetera, mentre lo spirituale sceglie lui se e cosa praticare. Un altro terreno di distanziazione sono le norme morali. E ogni chiesa ha una sua etica, mentre lo spirituale non vuole subire uno schema precostituito e quindi vuole scegliere lui, e i temi sono quelli che sappiamo tutti, dall'aborto all'eutanasia, al divorzio, le pratiche contraccettive o riproduttive. Ecco, c'è questo bisogno, questo anelito di essere protagonisti anche di questi aspetti qua. E poi l'ultimo aspetto delle chiese è quello dell'appartenenza, no? Chi frequenta una chiesa si dice chiaramente io sono protestante, cattolico, buddista, eccetera. Lo spirituale in genere usa termini più sfumati, molti per esempio si dicono anche cattolici, io sono più cristiano che cattolico, per esempio, questo capita molto nelle ricerche, oppure sono più spirituale che religioso. Quindi c'è questa incertezza nelle autodefinizioni, quindi non ci si sente appartenente a qualcosa, ma ci si sente un po' liberi anche di appartenere anche a più cose diverse. Quindi lo spirituale è in sostanza un bricolaire, cioè uno che si costruisce da se stesso un proprio universo di senso ultimo, un suo quadro di riferimento soprannaturale, e attinge a varie fonti, tra cui ovviamente quella della chiesa tradizionale la più importante, però ci sono anche molte influenze orientali, pensiamo allo yoga, alla meditazione, ci sono anche la cultura ateistica e razionalista che oggi è anche molto legittimata e anche lì si attinge così. Ora, quello che è interessante è che anche fra quelli che si dicono cattolici, si diffonde questo atteggiamento spirituale. C'è molti anche cattolici, cioè che frequentano più o meno assiduamente la Chiesa, però anche loro si dicono magari cristiani non cattolici, oppure più spirituali che religiosi. C'è questo bisogno di basare la spiritualità sul soggetto e sulla coscienza è predominante. Quindi possiamo dire che mentre le spiritualità in passato erano diverse, ma si riferivano a un'unica religione. Pensiamo al cattolicesimo, c'erano gesuiti, barnabiti, oratoriani, francescani, però tutti si riconoscevano cattolici. Oggi possiamo invertire. Quello che prevale nella società contemporanea è questo modo di vivere la religiosità, cioè la libertà, anche se possiamo dire che poi l'individuo è sempre influenzato, cioè questa libertà andrebbe messa fra virgolette, però questo sentimento di libertà prevale e all'interno di queste tante spiritualità abbiamo anche le spiritualità religiose, quindi continuano ad esistere le spiritualità religiose, che però fanno parte di questa categoria più ampia, secondo me. Quindi per concludere, per non tirarla troppo per le lunghe, direi che avviandomi alla conclusione, vorrei dire che Queste spiritualità laiche, abbiamo visto il rappresentante delle associazioni atee, oppure anche queste iniziative UNO, che non sono religiose in senso tradizionale, hanno secondo me un ruolo molto importante perché forniscono dei percorsi di senso, di spiegazioni ultime, e anche semplicemente lì non è molto importante, sono spiegazioni ultime relative al morire, che è uno dei temi fondamentali su cui nascono le religioni. Infatti i primi segni, no, di religiosità sono queste sepolture, queste forme che gli archeologi, no, scoprono, e quindi c'è un'importanza, secondo me, di queste spiritualità laiche, di queste associazioni laiche che elaborano appunto ritualità, che danno senso e quindi evitano l'anomia, che secondo me è una malattia sociale, non trovare senso in quello che si fa. E come ultima cosa vorrei dire che tutte le religioni e tutte le spiritualità hanno più aspetti. Un aspetto è quello del credere, quindi tutte si basano secondo me su delle fedi, anche chi è ateo in qualche modo crede che non ci sia Dio, il che è un'affermazione del tutto legittima, ma non può essere dimostrata, come non si può neanche dimostrare che ci sia Dio. Quindi sono due forme di spiritualità, ma ce ne sono tante altre. Secondo me qualunque discorso umano si basa su dei presupposti non dimostrabili, ed è anche il suo bello, no? Perché permette poi di creare dei mondi simbolici molto ricchi. Però ci sono due modi di vivere fede e spiritualità. Il primo è identificare la fede con la credenza. Quindi io credo in qualcosa. Quindi pensiamo al credo della domenica nelle messe, oppure all'inerranza biblica, come alcuni gruppi dicono, o inerranza del Corano, perché qualunque versetto del Corano deve essere preso alla lettera, oppure credenza nella reincarnazione, eccetera, eccetera. Per secoli questo modo è stato il modo prevalente in cui le chiese si sono presentate al mondo. Pensiamo a tutte le guerre di religione, pensiamo al rogo degli eretici, pensiamo agli scismi che sono nati su quelle che potrebbero essere le minuzie, cioè se la grazia viene data gratuitamente da Dio o si conquista con le opere. E qui abbiamo la divisione fra cattolici e protestanti, se lo Spirito Santo discende dal Padre o anche dal Figlio. E qui abbiamo la scissione fra cattolici e ortodossi. Quindi per secoli, insomma, le chiese hanno seguito questa strada. Per questa strada il dialogo è difficile, come poi mostra i fatti che leggevo di Livorno, eccetera. Perché se io sono per esempio un cattolico e privilegio questo aspetto, che pure è importante, no? Nella spiritualità, dialogherò con molte cautele. Innanzitutto dialogherò con chi? Con gli altri cristiani, perché con quelli condivido, diciamo, l'80% dei dogmi. Dialogherò con prudenza con musulmani ed ebrei, con cui ho comunque dei dogmi in comune, l'esistenza di Dio, Dio personale, eccetera. Tratterò con ancora più prudenza con induisti e buddisti, ma non tratterò mai con gli atei, perché gli atei sono quelli che si contrappongono a quello che io credo. Quindi qui si spiegano anche molte posizioni. Cioè, se io privilegio la fede come credenza, sarò portato a mettere dei paletti per il dialogo. Però c'è un altro modo di concepire la fede come fiducia. La fede come fiducia in ciò che io credo. Quindi c'è sempre l'aspetto della credenza. Però quello che prevale non è il sistema dogmatico, ma è lo slancio, l'affidamento. Ecco, questa è una dimensione che c'è in tutte le religioni e in tutte le spiritualità. Pensiamo a tutte le grandi sante, per esempio cattoliche, o a molti santi sufi nell'Islam. Pensiamo a molta spiritualità indù che si affida alla divinità protettiva, oppure nel mondo laico che si affida al flusso della vita, che si affida alla non dualità cosmica. Ecco, io credo in queste cose, però prevale l'aspetto dell'affidamento. Questo modo di vivere la religiosità quindi non nega assolutamente che ci siano delle credenze, però le mette in qualche modo in secondo piano rispetto al mistero e all'ineffabilità del trascendente. Quindi il trascendente, più che definirlo, mi interessa cercare un rapporto, quindi cercare un'esperienza. Questo atteggiamento è quello della spiritualità contemporanea. No, quando io parlavo dello spirituale che non accetta passivamente schemi teologici o schemi dogmatici, Perché? Perché privilegia l'esperienza. Quindi lo spirituale è poco interessato a costruire castelli dogmatici ed è ansioso invece di fare esperienza del sacro. Ora è chiaro che chi concepisce la fede come fiducia e affidamento è più flessibile, è più adattabile, ha meno paura del confronto, vede nella diversa spiritualità altrettanti modi di esprimere il suo stesso bisogno di senso e di appartenenza. E quindi sarà portato a condividere esperienze più che a cercare differenze. Ecco, e mi sembra che questa seconda modalità, che si diffonde sempre di più, è forse l'unica con cui si può avere un vero dialogo che sia arricchente e che non sia burocratico, cioè mettersi d'accordo sui principi generali, ma che poi alla fine non porta molto in termini di arricchimento di esperienza. Grazie.
Grazie, prof. No, abbiamo ancora un po' di tempo, potremmo decidere se fare un secondo giro o meno. No, volevo puntualizzare una cosa che ha evocato il professor Trombetta, Livorno, perché Livorno cosa è successo? A Livorno esiste un tavolo interreligioso che è andato benissimo, che ha ampliato la propria portata ad alcune fedi che erano un po' viste non benissimo, qualche fede autocefala. D'altra parte, noi abbiamo raccolto anche alcune chiese nigeriane che sono mal viste in quanto considerate autocefale. Finché poi, tramite tutta una procedura che è stata appoggiata dal Gruppo Nazionale di Lavoro per l'assistenza del senso dei culti, è entrato in questo tavolo anche la sia Arciatea che l'altra compagine atea UAR. E questo perché si riteneva in quel tavolo che fosse giusto considerarla una spiritualità. Ribadisco che sia uno, il cimiterino a posto per gli atei, una presenza importante è la Socrem, che è apolitica, apartitica, ma che indubbiamente quella cremazione, diciamo, incarna una determinata posizione, c'è posto per Arciatea. E il sito paramultifè fa ricompreso nelle comunità spirituali, ovviamente l'UAR che là è presente non ha arciate. E anche questo tavolo sembrava essersi avviato verso questa direzione, lì lo scopo era anche quello di avere il comodato d'uso della stanza del silenzio dei culti alla USL di Livorno, una strana procedura che è stata utilizzata là, di solito sono gli ospedali che chiamano le comunità. Sta di fatto che all'improvviso il vescovo di Livorno con una lettera privata informava il sindaco che non voleva fare più parte di questo tavolo. Cioè, tutto quello che diceva adesso il professor Pino Trombetta, la fiducia, l'affidarsi che tutte le altre fedi avevano, la Chiesa Valdese, gli Hare Krishna, la Soka Gakkai, Arciata, l'UAR, le chiese rumene, eccetera, è stata tradita da una lettera privata del vescovo che ha di fatto sabotato questo tavolo che addirittura risiede in un comune. Dalle ultime notizie che ho, credo che questo tavolo continuerà, stanno cercando di recuperare il vescovo di Livorno e se non vi riuscissero continuerà perché è opportuno che continui un rapporto di dialogo in questi termini, insomma, anche con delle esperienze forse a volte New Age non simpatiche a parte della Chiesa Cattolica, come sembra, pare in quel caso che lo siano gli atei insieme ad alcune fedi particolari. Detto questo, era per chiarire quello che è stato detto. Poi se c'è qualcuno che vuole reintervenire o fare qualche domanda specifica, ma nessuno vuole fare nessuna domanda specifica, io dichiarerei chiuso questo incontro.